Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, dove condivido le soluzioni fiscali che propongo ai miei clienti che hanno una SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower del canale YouTube Commercialista Calisti e lascia un like a questo video, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metti in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Ma adesso bando le ciance e andiamo subito avanti con la sigla. Ok, perfetto, eccoci qua di nuovo insieme e andiamo subito dritti al tema di oggi. Il titolo del video di oggi è come calcolare correttamente i rimborsi chilometrici delle SRL esenti imposte ed esenti contributi. Come probabilmente già ti avevo spiegato in qualche altro video, tutto il materiale che produco su questo canale YouTube deriva da articoli fiscali del mio blog di Efficacia Fiscale e praticamente questo articolo l'ho scrissi semplicemente perché in quel periodo probabilmente c'erano imprenditori che avevano bisogno di informazioni sul come calcolare correttamente i rimborsi chilometrici e quindi mi misi a produrre appunto e a scrivere e pubblicare un articolo sui rimborsi chilometrici. Ho voluto comunque fare questo video articolo semplicemente perché reputo molto importante il rimborso chilometrico nell'ambito della pianificazione fiscale, appunto perché è uno strumento che puoi mettere in un certo senso senza troppa burocrazia, ok? Ed è uno strumento che è molto buono soprattutto nelle fasi iniziali del tuo business. Infatti se noi apriamo domani un SRL, io e te insieme, ok? Ecco che di fatto non è che avremo i soldi per acquistarci un'auto, ok? Quindi probabilmente gli spostamenti aziendali li faremo con la nostra auto personale e quindi saremmo lì a chiedere i rimborsi chilometrici che tecnicamente si possono chiedere anche senza busta paga. Siccome appunto i rimborsi chilometrici sono un ottimo strumento di risparmio fiscale nelle fasi iniziali di vita della nostra SRL, ecco che è importante praticamente comprendere come calcolare correttamente i rimborsi chilometrici, perché non è sempre detto che tutto sia scontato e soprattutto anche perché ci sono delle piccole caratteristiche un po' non nascoste, però sono un po' particolari che è importante sapere per essere certi di non incappare in errori, diciamo, palesi o in errori stupidi che in caso di controlli non ci farebbero dormire sonni tranquilli, ok? Quindi essenzialmente in questo video scoprirai tutto quello che devi sapere quando tu utilizzi il rimborso chilometrico nell'SRL per ridurre le imposte e contributi e sai anche le cose su cui devi stare un po' attento in modo che tu sei certo che potrai dormire sonni tranquilli alla sera in sostanza, ok? Perfetto, andiamo avanti. Allora, prima di tutto, per comprendere il rimborso chilometrico, direi che è semplicemente importante comprendere quali tipologie di rimborsi spese puoi ottenere con un SRL. Okay? Ovviamente in questo video non è che è l'obiettivo quello di mostrarti tutti i rimborsi spese di un SRL, però è importante avere sempre una panoramica di quello che in qualche modo può essere un rimborso spesa nell'ambito di un SRL. Dunque, volendo ci sono 4 categorie di rimborsi spese, in teoria sarebbero 3, però mettiamo che sono 4 e ti spiego il motivo. Il primo è rimborso analitico, consiste nella remunerazione delle spese sostenute basandosi esclusivamente su documenti che attestano le spese suddette, cioè le suddette spese, al contrario, perfetto. Essenzialmente il rimborso analitico è quando io faccio una trasferta amministratore socio dipendente e di fatto ho delle spese che io pago di tasca mia e quindi non faccio altro che richiedere indietro alla società tutto quello che ho pagato nell'ambito di una trasferta. Bene. La seconda tipologia di rimborso spese è il rimborso chilometrico, che è ovviamente oggetto di questo video. E cosa fa? Rimborsa l'imprenditore esclusivamente per i chilometri percorsi per raggiungere il luogo di destinazione. E questa cosa ovviamente è molto semplice. Se si chiama rimborso chilometrico, cosa rimborserà mai? Rimborserà i chilometri che un amministratore, dipendente oppure socio, fa nell'ambito di una trasferta aziendale. Ovviamente ci sarebbero altre cose da aggiungere, però non è oggetto di questo video, ma cercherò di sintetizzarle al meglio in questa schermata. Oltre al rimborso analitico e al rimborso chilometrico, cosa abbiamo? Abbiamo il rimborso forfettario, pagato solo in presenza di una busta paga e prevede un rimborso spese, diciamo, fisso di 46,48 euro per il fatto che l'amministratore ha fatto una trasferta. Adesso qui ho messo amministratore, però ricordo o ricorderò nel prossimo nella prossima slide, nella prossima schermata forse meglio, che praticamente i rimborsi spese sono cose che tu puoi dare sia al dipendente che all'amministratore e anche al socio volendo, ok? Perfetto. E di fatto il rimborso forfettario si chiama così perché appunto è fisso e tendenzialmente è una norma che deriva diciamo da una parte fiscale, cioè da una norma fiscale essenzialmente per i dipendenti, e prevede che quando questo fa una trasferta in nome per conto della società può ricevere un importo fisso di 46,48 euro ed è per questo che si chiama forfettario, ok? Un'altra cosa prima che mi possa dimenticare di comunicartela, insomma, al meglio, è che i rimborsi spese in generale sono comunque un ottimo strumento di risparmio fiscale. Perché? Perché potenzialmente lì sopra non paghi le imposte e contributi, quindi non dico il rimborso analitico, perché il rimborso analitico ti rimborsa, diciamo, le spese che tu presenti alla società essenzialmente, però il rimborso chilometrico e forfettario tendenzialmente ti danno più soldi di fatto rispetto a quello che tu paghi durante la trasferta, e quindi in qualche modo per te è un guadagno, ok, sul quale ovviamente buona fortuna non paghi imposte e contributi. Ovviamente non è che questo guadagno è astronomico, non è immenso, perché è limitato da appunto alcune regole che vediamo qui insieme, però è importante conoscere i rimborsi forfettari e i rimborsi chilometrici anche perché essendo cose sul quale tu di fatto puoi avere un guadagno e non paghi le imposte e contributi, è ovvio che per te imprenditore con un SRL si trasformano in un compenso sul quale tu ricevi soldi senza pagare imposte e contributi. E questi tre che hai appena visto sono le tre, e diciamo uniche volendo, tipologie di rimborsi spese. Bene, poi ovviamente qual è la quarta tipologia di rimborso spese? È il rimborso spese misto. Se si chiama misto perché è un mix tra due, no? Almeno, e in qualche modo è un mix tra il rimborso forfettario e il rimborso analitico, ok? In sostanza il rimborso forfettario può assumere un valore non solo di 46,48 euro come abbiamo visto prima, ma può assumere anche un valore di 30,98 euro se durante quella trasferta ti fai rimborsare analiticamente le spese di vitto o alloggio, quindi hotel o ristorante. Se invece durante quella trasferta ti fai rimborsare analiticamente le spese di hotel e di ristorante, ossia insieme, ok, ecco che questo rimborso forfettario diventa piccolo di 15,49 euro, ok? Quindi di fatto il rimborso forfettario si può dire che può essere di 46,48 euro o di 30,98 euro o di 15,49 euro nel momento in cui ti fai rimborsare analiticamente le spese di vitto e o alloggio, e quindi si chiama misto perché è una sorta di forfettario più analitico, ok? E questo è tutto quello che ti voglio dire sul panorama dei rimborsi spese, ok? E quello su cui ci focalizzeremo oggi è il secondo, il rimborso chilometrico, ossia quando c'è una trasferta aziendale, ovviamente l'andiamo un pochettino a definire al meglio dopo, e noi possiamo chiedere come imprenditori di fatto un rimborso in base ai chilometri che faccio, ok? E questa cosa si chiama rimborso chilometrico. Premetto anche, perché magari ogni tanto me lo chiedono, che non dico per forza tutti, però in gran parte i rimborsi sono compatibili l'uno con l'altro. Ad esempio, nell'ambito di una trasferta tu puoi benissimo avere il rimborso analitico, forfettario e chilometrico. Quindi, di fatto, sono compatibili, ok? Perfetto, andiamo avanti. Altro punto è: chi può beneficiare del rimborso chilometrico e perché questo è importante ottenerlo? Di fatto l'abbiamo già diciamo un po' discusso prima, però è importante fare un piccolo panorama, perché i soggetti che possono ottenere il rimborso chilometrico essenzialmente sono il socio lavoratore, l'amministratore e il dipendente, ok? Quindi noi come imprenditori con un SRL abbiamo più modi per prendere questa tipologia tipologia di spese in sostanza. Ho messo il socio lavoratore perché se noi fossimo soci finanziatori dell'SRL tecnicamente non dovremmo neanche fare trasferte, perché appunto siamo soci finanziatori. Quindi ho considerato a livello logico che se io sono un socio lavoratore e ci lavoro posso fare trasferte. Bene, l'amministratore perché amministra può fare trasferte, il dipendente perché effettivamente può fare trasferte, diciamo, ordinate da chi è il suo superiore, l'amministratore e così via. Andando avanti, secondo il Ministero del Lavoro dovresti ugualmente compilare il LUL, che il LUL è l'acronimo di Libro Unico del Lavoro. Dovresti fare una busta paga anche solo indicando il rimborso chilometrico senza avere un effettivo compenso dell'amministratore dell'SRL o un socio lavoratore. L'enorme vantaggio dei rimborsi spese consiste nella quantità di somme di denaro che un imprenditore può prendere dall'SRL senza pagare imposte, senza pagare contributi. Ovviamente ti spiego, insomma, brevemente il tutto, perché magari, insomma, è più semplice di quello che è, ok? Il LUL, come ho detto prima, è l'acronimo di Libro Unico del Lavoro, ok? praticamente il Ministero del Lavoro, rispondendo a un interpello, mi sembra del 2011, ok, semplicemente ha affermato che per non avere una imponibilità, ossia una tassabilità di questi rimborsi spese, senza specificare quali, in capo al dipendente barra amministratore senza compenso, perché l'interpello era su un amministratore senza compenso, ecco che il Ministero vuole che comunque sia fatta una busta paga con compenso zero in cui si riportano i rimborsi spese. Quindi, senza specificare quali rimborsi spese, ok, il Ministero ha detto tu puoi benissimo dare all'amministratore i rimborsi spese senza compenso a patto che questi siano transitati o comunque transitino nella busta paga, che comunque per la normativa del lavoro si chiama LUL, ok? Il LUL non è altro che le buste paga in successione, ok? Perfetto. Dunque, se volessi essere fiscale, dovrei dirti a te che quando tu prendi i rimborsi spese, ok, di qualsiasi genere, è sempre meglio, se vuoi dormire sonni tranquilli, farti avere una busta paga, quindi pagherai essenzialmente il consulente del lavoro, ok, costerà un po' di più, ma questa cosa ti permette di dormire sonni tranquilli, ok? E ovviamente, come ho accennato prima, è importante prendere i rimborsi chilometrici perché in qualche modo, sempre con dei limiti, per te sono un compenso in più che prendi senza pagare imposte e contributi. Poi è ovvio che non è che diventeremo ricchi solo per questi rimborsi spese, è ovvio che il rimborso analitico di fatto non hai tanta speculazione, tecnicamente sì ce l'hai, però non è oggetto di questo, diciamo, video, però potrei dirti che il rimborso analitico, quando tu ti rimborsi solo le spese, diciamo, effettuate durante la trasferta, tu di fatto non guadagni nulla, invece quando utilizzi il rimborso chilometrico e il rimborso forfettario, di fatto hai una speculazione fiscale, ok? Perfetto, ossia guadagni soldi in sostanza, e su quei soldi non paghi né imposte né contributi. Il rimborso chilometrico lo puoi prendere tutte le volte che fai una trasferta fuori dal comune dove ordinariamente hai la sede di lavoro per motivi aziendali utilizzando una tua auto personale. Non puoi ottenere il rimborso invece nei seguenti casi. A. Se non ti muovi fuori dal comune della propria sede di lavoro ordinario. B. Se utilizzi l'auto aziendale. C. Se il carburante lo paga già la società. Ti spiego tutto quanto al meglio. Allora, prima di tutto c'è da dire che il rimborso chilometrico, come gli altri, diciamo, rimborsi spese, li puoi attivare solo nel momento in cui tu fai una trasferta al di fuori del comune dove tu hai la sede di lavoro. Quindi, posto che tu hai una sede di lavoro, cioè tutti noi dobbiamo averla, piuttosto l'amministratore avrà anche casa sua come sede di lavoro nel caso, ecco che quando tu, per un motivo aziendale, faccio un esempio stupido, anche per comprare la carta per l'ufficio oppure perché vai in banca a prelevare i soldi o a versare i soldi, ecco che se questa cosa comporta che tu vai al di fuori del comune dove hai la sede di lavoro, che in genere può essere appunto la sede della società, una sua sede secondaria oppure casa tua, ok? Ecco che quando vai fuori tu puoi chiedere queste tipologie di rimborsi spese, ok? Ovviamente deve essere per un motivo aziendale e, altra cosa importante, deve essere con l'auto tua personale, perché se tu andassi o facessi una trasferta, ok? Di fatto con l'auto dell'SRL, ovviamente la benzina deve pagarla la SRL, ok? Però tu non avresti diritto a rimborso di nessun genere, a rimborso spese di nessun genere. Quindi, di fatto, ricordati all'opposto che se tu vuoi il rimborso chilometrico, questa cosa si attiva solo nel momento in cui tu vai fuori dal comune per un motivo, diciamo, di lavoro, fuori dal comune dove hai la sede. Devi utilizzare, diciamo, un'auto personale, non deve essere un'auto aziendale, ok? E altra cosa importante, la benzina ovviamente devi pagarla te. Non facciamo l'errore di andare con un'auto anche personale, no? Andare al distributore o quello che è, eccetera, di pagare con la carta aziendale e quindi fare una fattura in capo alla società e in più chiedere rimborso chilometrico, ok? Magari nessuno ci verrà a controllare il tutto, non verremo mai controllati, eccetera, però non è una cosa corretta. Cioè, la cosa corretta è che se io voglio il rimborso chilometrico, ok, io imprenditore con un SRL, devo fare una trasferta con la mia auto, ok, e devo pagare io la benzina, e anche nonostante questa cosa qualcosa si guadagna, ok? Perfetto, può sembrare strano ma è così, e in un certo senso anche questo è il motivo per cui comunque il rimborso chilometrico è un ottimo strumento di risparmio fiscale nelle prime fasi di vita della propria azienda, perché quando noi costituiamo un'azienda, questa a pochi mesi o anche qualche anno, difficilmente noi avremo soldi per comprarci un'auto, o vorremmo magari spendere i soldi accumulati, i primi utili per acquistarci un'auto. No, assolutamente. Di fatto utilizzeremo la nostra auto e potenzialmente anche lì la benzina, non è che avremo tanti soldi da spendere in capo all'SRL. Tendenzialmente la benzina la paghiamo noi, e siccome paghiamo noi la benzina, siccome l'auto è nostra, è importante mettere un costo legale documentato in contabilità dell'SRL grazie al rimborso chilometrico. Ok, perfetto. In più il socio riceve dei soldi in più senza pagare imposte e contributi. Ok, perfetto. Poi, proseguendo, come si calcola il rimborso chilometrico evitando contestazioni da parte del fisco? Andiamo a vedere. Allora, per poter rendere il rimborso chilometrico un compenso senza pagare imposte, senza pagare contributi per l'imprenditore dell'SRL, occorre 1. Calcolare prima il rimborso chilometrico individuato dalle tabelle ACI in funzione dell'auto che utilizzi per fare le trasferte. Ok, quindi non è niente di particolare, essenzialmente noi il rimborso chilometrico lo dobbiamo calcolare con dei parametri, che questi parametri sono individuati dalle tabelle ACI, ok? E ovviamente questi parametri vanno in funzione dell'auto che noi utilizziamo per la trasferta, ok? Perfetto. Secondo parametro è che il rimborso chilometrico è in funzione dei chilometri annuali che fai con l'auto. Più chilometri fai con la tua auto, più il rimborso chilometrico è minore, perché i costi fissi sono spalmati su più chilometri. E a questo punto, in un certo senso, potrei dirti che forse è tra i più importanti. Ti spiego il tutto per chiarire poi, insomma, perché ho voluto scrivere questo. Perché quando noi, diciamo, selezioniamo l'auto oggetto appunto di rimborso chilometrico, andiamo a vedere le tabelle ACI e così via, noi non dobbiamo prendere solo in qualche modo il rimborso chilometrico unitario che vediamo nelle tabelle ACI, ma dobbiamo anche consultare altri parametri, perché se noi con un'auto a livello personale, cioè in generale, in un anno facciamo 10.000 km, il rimborso chilometrico per quella specifica auto avrà un valore, ok? Se invece io facessi con la stessa auto 50.000 km in un anno con quell'auto, ovviamente tra viaggi aziendali e viaggi personali, ecco che il rimborso chilometrico specifico per quella tipologia di auto diminuirebbe. Perché questa cosa? Perché praticamente più almeno noi in qualche modo viaggiamo, più chilometri facciamo in un anno, e più i costi fissi di quell'auto si spalmano su più chilometri. Adesso qui non so se lo riprendo dopo il concetto, però il calcolo del diciamo del rimborso chilometrico è appunto calcolato dalle tabelle ACI, ecco. E all'interno del calcolo comunque ci sono degli elementi in qualche modo diretti come il costo della benzina, e degli elementi indiretti come ad esempio un ipotetico costo di assicurazione, bollo, usura e così via, ecco. Dunque, siccome ci sono dei parametri che vanno in funzione della benzina e dei parametri che in qualche modo sono fissi, perché sono appunto costi appunto che sono fissi indipendentemente dai chilometri che faccio, come l'assicurazione, ecco. Ecco che quando io comunque utilizzo un'auto e faccio 50.000 km, il costo unitario delle tabelle ACI, comunque il calcolo reale che devo andare a considerare, è ovviamente un costo minore, ok, rispetto alla stessa tipologia di auto che in quell'anno fa solo 10.000 km. Ovviamente perché? Perché tutti i costi, compresi quelli fissi, sono spalmati praticamente su un minor numero di chilometri. E quindi quando tu calcoli il rimborso chilometrico non devi solo prendere le tabelle ACI in base al modello di auto che hai, bene, ma devi anche considerare o comunque valutare che quel parametro sia in proporzione ai chilometri che tu fai praticamente con la tua auto annuali tra livello privato e livello aziendale. Bene, c'è anche da dire che tendenzialmente, allora non è che mi metto a fare io questi calcoli in prima persona, però sulle tabelle ACI, sul sito dell'ACI effettivamente ci dovrebbero essere dei portali anche abbastanza semplici che ti permette di calcolare il tutto al meglio, okay? Quindi non è una cosa che puoi calcolare potenzialmente te, ma è una cosa che puoi trovare nelle tabelle ACI, sul sito dell'ACI ancora, e tendenzialmente è una cosa che devi comunque valutare. Quando tu vedi il rimborso chilometrico, oltre ovviamente a scegliere in funzione dell'auto, devi anche valutare un parametro in funzione dei chilometri totali che tu fai. Ok, adesso andiamo a vedere il terzo punto. Il valore del rimborso chilometrico, che rientra nei limiti del valore fiscale dell'auto con 17 cavalli, è deducibile per l'SRL, mentre la quota superiore a tale limite è indeducibile dai costi della società, ok? Che corrisponde circa 1600, diciamo, centimetri cubi come cilindrata e 2000 centimetri cubi per un motore a diesel. Ti spiego che cosa vuole dire, ok? Un'altra cosa che noi dobbiamo stare attenti, e che comunque verrà, mi sa, ripresa dopo, ok? È che in capo al dipendente amministratore che riceve il rimborso chilometrico al pari delle tabelle ACI, ok? Lì sopra questo non paga nulla. Quindi dipendente o amministratore, appunto imprenditore delle SRL, se riceve il rimborso chilometrico in base alle tabelle ACI e quanto detto prima in base anche ai chilometri annuali dell'auto, ecco che lì sopra lui o lei ovviamente non si paga nulla. Bene, né imposte né contributi, perfetto. Però c'è un altro parametro da considerare, perché se in qualche modo l'auto fosse di grossa cilindrata, mettiamo sul circa sono circa 1600 di centimetri cubi per un'auto a benzina e 2000 appunto centimetri cubi per un motore a diesel, ecco che per diciamo la parte superiore per l'SRL il costo sarebbe indeducibile. E questa cosa il significato ce l'ha. Perché ce l'ha? Perché praticamente l'Agenzia delle Entrate non vuole premiare in un certo senso il dipendente, ma in questo caso l'amministratore, che magari utilizza tipo una Ferrari impropriamente per fare le trasferte aziendali, ok? E quindi praticamente lo Stato riconosce in capo all'SRL la deducibilità, cioè il costo buono del rimborso chilometrico solo fino a un limite di 17 cavalli fiscali, ok? Che corrisponde in centimetri cubi a poco meno di 1600 centimetri cubi per un motore a benzina e appunto 2000 per un motore a diesel, ok? Questa cosa, sottolineo, non vuole dire che il dipendente bar amministratore deve pagare le imposte, no, assolutamente. Finché questo riceve soldi, cioè rimborso chilometrico fino alle tabelle ACI, praticamente non paga nulla, e mentre la SRL, ecco che se rimborsa fino alle tabelle ACI uno che ha la Ferrari, ok, che può essere anche l'amministratore, comunque la SRL si scarica parzialmente il costo, che okay, è perfetto. E un'altra cosa che mi viene in mente, che voglio comunicarti, è questo: che magari noi imprenditori pensiamo che possiamo dare all'amministratore o al dipendente i rimborsi chilometrici fino alle tabelle ACI, invece no, nel senso che noi, anche a qualsiasi dipendente, in questo caso amministratore, noi possiamo dare tutte le tipologie, o almeno tutta la quantità di rimborso chilometrico che voglio, quindi potrei dare anche cifre anche 10.000 euro al mese, ad esempio, ok? Però il dipendente barra amministratore non pagherà le imposte solo fino al limite, diciamo, delle tabelle ACI. Tutto quello che in più è da tassare in capo al dipendente. Bene, mentre per l'SRL la deducibilità è semplicemente un po', diciamo, diversa, ossia si deduce, ok, il costo regolarmente, l'SRL, solo fino al massimo di 17 cavalli fiscali, che abbiamo visto, insomma, corrispondono in maniera un po' diversa a una cilindrata della macchina benzina e una cilindrata della macchina diesel, mentre per la parte superiore è un costo indeducibile, ossia la SRL ci pagherà di fatto l'IRES e l'IRAP, ok? Perfetto. Ora andiamo ad approfondire un pochettino un concetto che abbiamo visto prima, ossia che il rimborso chilometrico ti permette di ricevere di fatto più soldi rispetto ai soldi che tu spendi per la trasferta. Ossia, cos'è che capita? Chiunque di noi che utilizza il rimborso chilometrico si accorge che quando fa una trasferta, ovviamente deve pagare della benzina, ok? Però guarda caso riceverà indietro più soldi rispetto a quello che ha pagato di fatto di benzina per la trasferta. Questa cosa ovviamente non è magia e non è neanche pazzo lo Stato, ok? C'è un motivo, ok? Perché ovviamente le tabelle ACI calcolano un valore che è un parametro, ok? Perfetto. E il rimborso chilometrico ti dà più soldi rispetto a quelli che spendi per la trasferta, in quanto l'ACI, come abbiamo detto prima, calcola questo parametro, insomma, in funzione di un costo diretto, che è la benzina, che ovviamente viene aggiornato ogni, cioè almeno il calcolo viene aggiornato ogni 6 mesi, e quindi il parametro è collegato in parte alla benzina vera che uno sostiene, ma è anche calcolato il parametro in funzione dei costi, diciamo, fissi. E ci sono altri elementi, come ad esempio una certa quota di interesse sul capitale investito, c'è l'assicurazione dell'auto, che ovviamente è un costo fisso, tassa automobilistica, che è il bollo, e ovviamente il carburante, e un'altra cosa che in qualche modo nelle tabelle ACI c'è una si prende, insomma, in considerazione praticamente l'usura, esempio, dei pneumatici, e anche in qualche modo una quota di manutenzione ordinaria e straordinaria, ok? E per giunta anche nel calcolo delle tabelle ACI è inserita una quota di ammortamento, diciamo, del capitale, che per un imprenditore significa maggiori soldi perché non sostiene i costi di ammortamento annuale, ok? Quindi adesso non volevo renderla complicata, perché Semplicemente è un concetto che le tabelle ACI considerano proprio non solo la benzina come costo del rimborso chilometrico, ma considerano anche proprio l'usura, anche in maniera abbondante e buona, di fatto dell'auto. E ovviamente questa cosa vale che per un dipendente, che magari lui è abituato a viaggiare con la sua auto comunque e a tenere lo stipendio uguale, cioè fisso, ecco che per lui il rimborso chilometrico è un buon incentivo in più, perché effettivamente sono soldi buoni buoni buoni. Per un imprenditore con un SRL comunque ovviamente c'è meno guadagno, perché in alternativa potrebbe avere un'auto aziendale e pagare il carburante con i soldi dell'SRL essenzialmente. Però è anche vero che comunque l'imprenditore che soprattutto nelle prime fasi di vita della propria SRL utilizza il rimborso chilometrico ha comunque un vantaggio, perché le tabelle ACI calcolano un parametro che è a nostro vantaggio, perché si riceve più soldi rispetto alla benzina che di fatto si va a sostenere, e quindi noi in un certo senso abbiamo speculazione fiscale. Per giunta questa roba è ovviamente senza pagare imposte e contributi, e quindi diventa uno strumento di risparmio fiscale che dobbiamo conoscere bene assolutamente e applicare, perché si può applicare con poco. Ok, perfetto. Ora andiamo a vedere gli elementi da inserire nella nota spesa di fine mese per richiedere il rimborso chilometrico. Ok, adesso qui effettivamente non ti avevo accennato prima, però il rimborso chilometrico, come le altre tipologie di rimborsi spese, si richiedono con una nota spesa. Una nota spesa essenzialmente che cos'è? È praticamente un'autodichiarazione, ok, in cui si allegano in maniera ordinata più documenti possibili per dichiarare il motivo per cui chiedo quel determinato rimborso spese. Ovviamente qui adesso noi andiamo a vedere cosa bisogna indicare in questa nota spesa per richiedere il rimborso chilometrico. Per ottenere il rimborso chilometrico occorre compilare un documento, anche in Word o in Excel, per documentare la trasferta, inserendo uno il luogo di partenza e ovviamente il luogo di arrivo. Bene. La tipologia di auto usata, i chilometri percorsi e i motivi della trasferta, 5. I documenti possibili per certificare che eri fisicamente in quel posto in quel determinato momento, e quindi anche qui tutto quello che hai, o meno più cose hai meglio è, che può anche essere, diciamo, lo scambio di corrispondenza per email o di messaggistica eccetera, però è anche importante poter dimostrare anche con autostrade eccetera che tu in quel momento hai fatto la trasferta, e comunque più documenti hai meglio è in generale. 6. Punto, importo del rimborso unitario chilometrico, perché ovviamente non l'ho inserito prima, però effettivamente nel calcolo della nota spesa è sempre importante rendere appunto questo calcolo più di facile lettura possibile, quindi bisogna indicare anche l'importo chilometrico unitario che ho considerato e che ho trovato ovviamente grazie alle tabelle ACI. Bene. 7. Punto, importo complessivo del rimborso chilometrico da ottenere, che non è altro che appunto i chilometri che ho percorso durante quella specifica tratta per il appunto rimborso chilometrico unitario che ho considerato. Esso può inoltre essere erogato anche senza busta paga il rimborso chilometrico, perché l'Agenzia delle Entrate lo dovrebbe riconoscere come un costo corretto, in quanto le tabelle ACI calcolano un costo neutro. Mi spiego un pochettino meglio. Praticamente prima ho accennato che appunto il Ministero del Lavoro ha stabilito che comunque un amministratore senza compenso può benissimo ricevere questi rimborsi spese in generale, e questi rimborsi spese non sono da tassare in capo all'amministratore nel momento in cui passano attraverso un LUL, cioè scusami, siano messi nel LUL, ossia siano, diciamo, messi in una busta paga, ok? E tecnicamente questa cosa è vero, però è anche vero che tendenzialmente l'Agenzia delle Entrate in una circolare ha specificato che questo era, mi sembra, per una società di persone, però ha comunque dichiarato che il rimborso chilometrico è comunque deducibile, in quanto, o almeno in quanto è appunto dentro il limite delle tabelle ACI, perché di fatto le tabelle ACI calcolano un importo praticamente in qualche modo neutro, perché è un parametro sul quale si considerano i costi veri che si sostiene per quella tipologia di auto. Quindi tendenzialmente diciamo che quando ci sono dei rimborsi spese, io consiglio a tutti di vivamente, soprattutto quando ci sono i rimborsi forfettari, consiglio a tutti gli imprenditori di prendere una busta paga piuttosto appunto con compenso zero, tanto quanto è stato stabilito dal Ministero del Lavoro. Però nel caso, se ci fosse un socio lavoratore e magari non c'ha una busta paga, io tendenzialmente il rimborso analitico documentato, intendo, dalle spese appunto vive e il rimborso chilometrico dentro i limiti insomma del rimborso chilometrico appunto delle tabelle ACI, io lo considererei come costo comunque deducibile da mettere in contabilità, in quanto questo dovrebbe essere un costo che è riconosciuto valido dall'Agenzia delle Entrate, ok? Comunque, come ho detto prima, segnalo che il Ministero del Lavoro ha raccomandato che questi rimborsi spese, senza specificare quali, e quindi penso tutti, okay, per essere comunque non imponibili, ossia per essere esenti tasse in generale, in capo al dipendente barra amministratore, questi devono essere inseriti all'interno della busta paga. Okay? Quindi il Ministero del Lavoro vuole sempre la busta paga, tendenzialmente l'Agenzia delle Entrate il rimborso chilometrico lo dovrebbe considerare sempre un costo insomma buono, ok? Fino a che rimane dentro alle tabelle dell'ACI. Bene. Adesso che abbiamo visto un po' la panoramica di come funziona un rimborso chilometrico, ovviamente dobbiamo anche sintetizzare al meglio le informazioni per un fine utile, ok? Perché studiare in qualche modo le informazioni fiscali fine a se stesse non è che ci rende più ricchi, ok? Studiare le informazioni fiscali ci rende ricchi nel momento in cui utilizziamo le informazioni fiscali appunto per ridurre le imposte e contributi, ok? Utilizzando al meglio appunto il rimborso chilometrico, ma le informazioni fiscali sono anche utili nel momento in cui noi le utilizziamo per evitare di fare, diciamo, errori, ok? Quindi andiamo a vedere a cosa stare attenti quando si utilizza il rimborso chilometrico, ok? Prima di tutto ricordati che il rimborso chilometrico è compatibile con le spese dell'autostrada, con le spese del parcheggio, del pedaggio, quello che è insomma, e anche con il rimborso forfettario. Questa cosa è una cosa che comunque mi capita anche abbastanza frequente, ossia magari un imprenditore pensa che prendendo il rimborso chilometrico non può prendere nient'altro, no, invece no, il rimborso chilometrico tranquillo che è compatibile con il rimborso forfettario e ovviamente anche le spese dell'autostrada possono essere diciamo aggiunte in più come rimborso analitico, ok? Quindi questa qui è una cosa importante e non l'avevo detto prima forse. Secondo punto che però avevo già accennato è che la benzina durante la tratta in cui tu chiedi il rimborso chilometrico deve essere pagata da te, quindi non facciamo l'errore di fare una tratta con la nostra auto, facciamo una fattura insomma per la benzina e paga la società, no? E poi io chiedo in più anche il rimborso chilometrico, perché questa cosa non è una cosa corretta, ok? Perfetto, quindi la benzina deve essere pagata da noi, ok? Terzo punto, l'imprenditore deve prendere la percorrenza minima tra la residenza dell'amministratore con il posto della trasferta e la sede operativa di lavoro con il luogo di destinazione. Ok, allora, questa informazione adesso non mi ricordo bene dove l'avevo presa, però mi sembra in una risoluzione tendenzialmente. Però comunque l'Agenzia delle Entrate tendenzialmente tende giustamente ad accettare valido il percorso diciamo minore tra la tua sede da dove tu parti in sostanza per la trasferta e il luogo di destinazione e anche la distanza che c'è tra la sede operativa dove tu di fatto diciamo lavori e il luogo di destinazione. Tendenzialmente per superare questo problema io consiglio sempre di praticamente mettere la sede di lavoro come amministratore presso casa tua, ok? Quindi quando tu parti con l'auto e chiedi il rimborso chilometrico, ecco che di fatto parte sempre nel caso dalla tua abitazione essenzialmente. Però il concetto che c'è da sapere in questo terzo punto è che tendenzialmente l'Agenzia delle Entrate, giustamente, per evitare che noi facciamo i furbettini con il rimborso chilometrico, tende sempre a prendere la distanza minima che c'è tra la sede della società e il luogo di destinazione e anche tra la mia sede di residenza barra di partenza e il posto diciamo di destinazione della trasferta, ok? Quindi ricordi che c'è questa cosa qua e che comunque insomma non dico per tutti però in gran parte almeno neanche in gran parte perché dipende proprio dalla situazione, questa cosa si può semplicemente superare mettendo la propria sede di lavoro noi amministratori dove noi abbiamo la residenza. Perfetto. Quarto punto, per scegliere la sede dell'amministratore si deve prendere la sede abituale di lavoro, ok? Altra cosa praticamente importante, ovviamente qui dipende dalla tipologia di business che hai, anche dalla struttura che tu hai, perché ovviamente nel momento in cui noi abbiamo più sedi operative noi possiamo scegliere, diciamo, di andare a lavorare in più sedi come sede di lavoro, ovviamente per evitare speculazioni, noi dobbiamo sempre dire la verità, ovviamente, ok? Quindi dobbiamo prendere la sede abituale di lavoro, ok? È un concetto semplice quanto importante. Quindi noi possiamo fare quello che ci pare nelle dichiarazioni, no? Che facciamo in generale, però ricordiamoci che come sede di lavoro, noi come amministratori dobbiamo prendere la sede abituale di lavoro, punto, ok? Quinto punto, i rimborsi spese per le trasferte effettuate nel comune sono da tassare in capo al dipendente amministratore e socio lavoratore. E qui sottolineo nel comune, ok? Questa cosa è carina perché effettivamente alcuni imprenditori ogni tanto mi chiedono: ma Simone, se io, almeno un passo indietro, ma Simone, io posso ricevere un rimborso spese, no? Se faccio una trasferta all'interno del comune? Sì, allora la risposta è che tu puoi benissimo ricevere un rimborso spese quando fai una trasferta all'interno del tuo comune. Qual è però il problema? Il problema è che questa roba è da tassare, ok? Che sia amministratore, che sia dipendente. Quindi di fatto non hai speculazione fiscale, perché tu scarichi il costo nell'SRL ma lo vai a tassare in capo alla tua busta paga, quindi non è che c'è non è uno strumento di risparmio fiscale come nel caso di una trasferta fuori dal comune. Quindi ricordi che tu puoi avere tutti i rimborsi di spese che vuoi anche all'interno del comune, però di fatto non sono uno strumento di risparmio fiscale perché il dipendente, amministratore o socio lavoratore di fatto ci andrà a pagare le imposte. Bene. Anzi, direi male, però ci può stare, è una regola e dobbiamo insomma ricordarci di questa cosa. Sesto punto, l'ACI ha due tabelle, una per il rimborso chilometrico e una per il fringe benefit. Allora, il fringe benefit è quando noi utilizziamo l'auto a uso promiscuo, sia a metà, diciamo, per una parte fini aziendali, per una parte fini praticamente personali, sul quale poi sul fringe benefit di fatto dobbiamo pagare in qualche modo delle imposte e contributi, perché il fringe benefit è come se fosse praticamente un compenso dell'amministratore figurativo, ossia finto, perché utilizza l'auto anche a livello personale, ok? E quindi di fatto le tabelle ACI ci forniscono anche il fringe benefit ed è una cosa carina che si può prendere come, diciamo, parametro in sostanza. Settimo punto, non è necessario il rilascio da parte del datore di lavoro di un'autorizzazione preventiva alla trasferta, ok? E ho voluto mettere questa cosa perché in passato ho combattuto con, non combattuto, però praticamente effettivamente alcuni imprenditori mi hanno segnalato questa cosa, se ci doveva essere in qualche modo un'autorizzazione per fare la trasferta, per aver riconosciuto valido questa cosa. E effettivamente poi avevo verificato, ovviamente su qui non mi ricordo bene in quale specifica, diciamo, circolare, risoluzione, eccetera, 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 ho trovato questa cosa, però tendenzialmente se ti stai chiedendo se ci vuole un'autorizzazione poi da parte di te stesso, se sei amministratore della tua SRL, per fare una trasferta e riconoscerla valida, ecco che non c'è più bisogno o non c'è bisogno. Comunque ti confermo che non c'è in qualche modo bisogno di un documento fisso, diciamo, dello stesso amministratore, no? A se stesso, in cui lo autorizza a fare la trasferta e quindi riconoscere buono il costo in sostanza. Quindi non c'è bisogno di questa cosa, l'avevo verificata ed è così, finito, ok? Perfetto, per sicurezza puoi anche verificare anche te, però se ti stai chiedendo se ci vuole un'autorizzazione eccetera, non c'è più questa tipologia, diciamo, di documentazione che bisogna avere in sostanza. Ottavo punto, devi avere la proprietà del mezzo di trasporto, quindi ricordati che il bene deve essere tuo essenzialmente, cioè non, qui volevo dire essenzialmente che non deve essere un bene della società, ok? Il rimborso chilometrico lo puoi ottenere appunto perché utilizzi un'auto tua personale o di terzi essenzialmente, comunque non deve essere dell'SRL. Nono punto, occorre verificare il rimborso chilometrico unitario in quanto i calcoli dell'ACI sono aggiornati 2 volte all'anno, ok? E praticamente volevo dirti qua che le tabelle ACI sono aggiornate 2 volte all'anno, ok? Quindi effettivamente non è che tu prendi una tabella e la lasci lì per sempre, ok? Tendenzialmente ogni 6 mesi cambia, quindi devi sempre stare dietro ad aggiornarti con il valore reale, ma lo puoi fare tutto quanto gratuitamente sul sito dell'ACI. E ricordo anche che l'ACI almeno da qualche anno praticamente permette di aprirti, mi sa, un account sul sito e ti fai i calcoli insomma in automatico, ed è anche molto carina, è una cosa carina che ti consiglio di fare, vedrai che riuscirai a ottenere tutto. Decimo punto, devi considerare sia la soglia dei cavalli che la percorrenza annuale media dei chilometri annuali. E questa praticamente è la cosa che ho detto prima, essenzialmente i due, diciamo, limiti in qualche modo che si può almeno che noi dobbiamo stare attenti quando calcoliamo il rimborso chilometrico, è che io non devo prendere solo il rimborso chilometrico che vedo nella tabella AC, okay? Ma devo anche parametrare questa cosa o verificare se questa cosa è in linea con i chilometri annuali che faccio con la mia auto. Perché questa cosa qui? Perché se ovviamente io con la mia auto a livello, diciamo, personale faccio 50.000 chilometri, ok, ecco che il rimborso chilometrico che la società deve erogare al dipendente barra amministratore deve essere minore, ok? Poi è ovvio, almeno non è che è ovvio, poi è anche normale che se io mento, faccio calcoli sbagliati, di fatto magari mi va bene, nessuno mi controlla e quindi non ho sanzioni, ok? Però è anche vero che questo non è il volere, diciamo, dell'Agenzia delle Entrate, ok? Perfetto. Quindi se noi vogliamo calcolare correttamente il rimborso chilometrico e poter dormire sonni tranquilli, dobbiamo ricordarci che più chilometri facciamo con la nostra auto in generale a livello privato e aziendale, e meno è l'importo unitario del rimborso chilometrico che posso chiedere alla mia SRL. Bene, quindi devi considerare anche questo parametro. Bene. Altra cosa che bisogna considerare è che noi possiamo scaricarci nell'SRL al 100% il costo del rimborso chilometrico nel momento in cui c'è una cilindrata che è pari a 17 cavalli fiscali, che equivale circa 1600, poco meno, di centimetri cubi per un'auto a benzina e 2000 di cilindrata per un'auto diesel, ok? Perché per la parte superiore sarebbe indeducibile in capo alla SRL. E anche qui, ripeto, non vuole dire che il dipendente amministratore che riceve l'importo fino alle tabelle A ci deve pagare qualcosa in più. No, l'amministratore che riceve il rimborso chilometrico fino alla tabella A ci non paga niente. Bene, ma se per caso il dipendente avesse una Ferrari, ecco che il rimborso chilometrico sarebbe molto elevato e quindi la SRL scaricherebbe una parte del costo. Ecco qui dove è il significato di tutto. Undicesimo punto, i calcoli dei costi annuali arrivano massimo di 500 km annuali. Questo era un punto che ho voluto fare io, perché quando tu vai a parametrare, no? Diciamo a vedere quanta percorrenza, diciamo, tu hai con la tua auto per calcolare poi al meglio il rimborso chilometrico, ecco che le soglie che hanno le tabelle AC dovrebbe essere fino a 50 km annuali in sostanza. Ok, perfetto. E questo qui è più un dato da sapere che su cui, insomma, devi sapere, ma non c'è nient'altro da fare essenzialmente. Il punto 12, laddove la distanza percorsa dal dipendente barra amministratore risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede abituale di lavoro, si prende la distanza minore. Anche qui, come ho detto prima, essenzialmente l'Agenzia delle Entrate, per evitare speculazioni da parte nostra, vuole che noi prendiamo il minimo, diciamo, della percorrenza che c'è tra il luogo di destinazione e, tra virgolette, casa mia di residenza, e il luogo di destinazione e la sede della società. Ok, perfetto. 13° punto, il dipendente riceverà un indennizzo chilometrico pari a quanto stabilito dalle tabelle ACI e sarà sempre esente da imposte e contributi, come detto prima. Invece l'importo di questo rimborso chilometrico che rientra dentro i limiti fiscali di un'auto di 17 cavalli fiscali sarà deducibile in capo all'SRL. Bene, mentre l'importo, diciamo, l'importo del costo superiore a questi 17 cavalli fiscali saranno indeducibili, quindi sul quale la SRL pagherà, diciamo, l'IRES e l'IRAP, come, diciamo, abbiamo già detto in precedenza. Bene. 14° punto, la sede di lavoro dell'amministratore può essere sia la sede dell'SRL, sia una unità locale in generale, sia la residenza dell'amministratore. Quindi questa cosa vale tendenzialmente per l'amministratore e non per il dipendente, perché poi mi sa che in qualche modo può anche cambiare il contratto collettivo, però noi amministratori in qualche modo possiamo legalmente, no, mettere la sede di lavoro essenzialmente anche a casa nostra, perché non sarebbe una cosa improbabile, no, che l'amministratore di fatto lavori anche da casa. Quindi noi come amministratori, quando ci nominiamo, insomma amministratori o comunque sì, ci nominiamo o comunque ci nominano, ok, o ci autonominiamo amministratori, dobbiamo anche indicare nel verbale la sede di lavoro e quindi nel caso mettere anche la sede di casa nostra. Ok, perfetto. 15° punto, se l'auto fosse intestata ad un familiare o terzo, allora consiglio di stipulare un contratto di comodato gratuito dell'auto e applicare la data certa tramite PEC. Andrebbe registrato presso la motorizzazione, ma nel caso potrebbe essere accettato anche quel documento con data certa. Ok, altra cosa che mi può capitare è una domanda di questo genere qua, cioè che l'amministratore in qualche modo utilizza l'auto, diciamo privata, per fare le trasferte, però mi dicono: ma Simone, effettivamente l'auto però non è mia, è della mia morosa, è della mia moglie, è dei miei genitori, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, perfetto. Quindi in quel caso come risolvere il tutto? Ecco che questa cosa si risolve semplicemente con un contratto di comodato gratuito, ok, in cui praticamente si dichiara che questo terzo, ok, che può essere un familiare o meno, mi concede la possibilità di utilizzare l'auto per un fine aziendale, quindi io pago la benzina e quindi io posso avere praticamente il rimborso chilometrico. Per sicurezza io applicherei la data certa tramite PEC, ok, quindi auto inviandosi l'email PEC, è gratis e non c'è nessun problema, e ovviamente non sarebbe finito qui, perché tecnicamente bisogna anche comunicare questa cosa alla motorizzazione, ok? Però nel caso in cui, allora, non dovrebbe essere in sé per sé tanto costoso, è più macchinoso, però se vogliamo essere, diciamo, onesti, precisi e più sicuri, oltre a fare il contrattino di comodato e mettergli la data certa, ok, ecco che dobbiamo avvisare anche la motorizzazione, bene. Però è anche vero che tendenzialmente l'Agenzia delle Entrate dovrebbe accettare questa cosa, che è vera, ok? Anche, diciamo, con un contratto di comodato così, firmato da noi, purché ci sia la data certa, ok? Quindi almeno ricordiamoci, male che vada, di applicare la data certa. Bene. Detto questo, siamo arrivati alle conclusioni. Ora sai come prendere un rimborso chilometrico grazie alle SRL in modo da ricevere un compenso senza pagare imposte, senza pagare contributi e soprattutto dormendo sonni tranquilli, perché sei certo che avrai meno contestazioni fiscali da parte di un funzionario del fisco o dell'INPS. Ti ringrazio dell'attenzione, mi raccomando iscriviti al canale YouTube Commercialista Calisti, metti un mi piace e lascia un commento, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metti in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Ciao, a presto!
Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!